Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Voglio leggervi un capitolo di un libro. In quale nazione Dio ha salvato più credenti in meno tempo di quando la Chiesa è nata e ha superato quello che ha fatto i primi 30 anni della Chiesa dopo Gerusalemme? Dove sta Dio salvando più persone in numero assoluto nel mondo? Da 100.000 a 100 milioni credenti. In Cina. In una cinquantina di anni, da quando il comunismo ha preso Cina, da 100.000 a 100 milioni. Allora, questo uomo era un missionario in Somalia, è un paese fra i peggiori del mondo. E quello ho menzionato domenica, lui è andato in un villaggio dove tutti i bambini, 100%, erano morti di fame. E i genitori erano lì che dovevano lasciare stare morire i loro figli per quanto poco cibo c'era. Dopo è andato in un altro villaggio e c'erano tanti bambini in vita e tutti i genitori morti di fame, perché i genitori avevano detto: no, prendi tu il cibo, ti do da mangiare, che tu sei ancora bambino. Lì, e loro, tu vai per la strada e tu trovi uomini caduti per strada, morti di fame, che lasciavano il villaggio, non c'è cibo. State qui famiglia, vado a cercare se c'è cibo, così deboli che facevano 1, 2, 3 ore, cadevano per strada e non potevano anche più alzarsi. E poi loro viaggiavano, trovavano questi corpi e seguivano i corpi per arrivare al villaggio. Spesso trovavano il villaggio quasi tutto morto o qualcuno ancora in vita per raccontare quello che era successo. E lì ha trovato con tante difficoltà 4 credenti, presumono che ci siano forse 20 credenti in tutta la nazione, ha trovato 4 credenti di segreto. Allora, di segreto, ognuno per conto suo, nessun modo di camminare insieme. Sono arrivati in una zona di capannoni e sono arrivati tutti e 4 in un capannone dove hanno celebrato insieme la cena del Signore, hanno cantato, si sono separati. 4 giorni più dopo stava lì uno cuore in ufficio dicendo: hanno ucciso 4 credenti oggi, quelli 4 credenti. E poi dopo un po' un musulmano che lavorava per lui è venuto da lui dicendo: questo gruppo di islamici mi hanno detto che mi uccideranno perché dicono che io sono cristiano. E erano questi gruppi islamici fanatici. Ma tu sai che sono un buon musulmano, vai da loro e digli. E questo qui: ma io vado da questi islamici? Tu devi andare, se no mi uccideranno. Allora, Signore, aiutami. E lui è andato agli uffici, sapeva dov'è, a questi islamici, e lo hanno fatto entrare. Entrato questi uomini tutti armati, fanatici, islamici. Lui è americano. E loro, e questo dico: cosa vuoi? Ho detto: io voglio dirvi che Omar, che lavora per me, è un ottimo musulmano. Lui prega 5 volte al giorno, fa questo, fa quello, osserva rigidamente tutti i digiuni. Lui è musulmano. Va benissimo, allora non lo uccidiamo. Ha detto: ma scusami, voi avete fatto un elenco di 150 cristiani che volete uccidere, ma non ci sono 150 cristiani. Lo sappiamo. Ma se noi facciamo un gruppo più grande, così siamo più sicuri di raggiungere tutti quelli. Vedi? Sappiamo che sono pochi. Forse 10, 20, ma uccidiamo 150, chiunque potrebbe forse essere così. E lui dice, questo missionario: ma scusami, perché non uccidete noi missionari? Perché se noi uccidiamo voi, ci saranno altri che verranno per riprendere i vostri posti, perché sarete martiri. Ma se uccidiamo i cristiani, scoraggeremo voi, perché non avete frutto e andrete via. Quindi non uccidiamo te. Allora, questo qui, dopo la guerra è scattato molto peggio e dovevano andare via dopo vari anni lì. E Poi capita che il loro figlio è morto, 15 anni, 16 anni aveva, è morto da una notte nell'arco di poche ore. Ha avuto un attacco asmatico che non aveva subito da anni. Ed è morto, così, 16 anni, un ragazzo atletico, tutto. Giocava tanto calcio perché entra nelle parti di si gioca calcio, tu, morto! Lo porta in ospedale, i dottori sembrano a posto, il dottore viene dopo un'ora, tutto la faccia bianca, mi dispiace, il tuo figlio è morto. Quindi sono tornati in America, e un po' depressi, scoraggiati, anni in Somalia senza uno convertito, e lui ha deciso di andare e cercare di conoscere i credenti perseguitati nel mondo. E lui è organizzato, è andato in Russia, ex Unione Sovietica, altri paesi dell'est Europa, è andato qua e là, poi è andato in Cina, e poi è andato in altri paesi musulmani. E Dio ha aperto porta dopo porta per lui di conoscere i credenti che erano o sono stati perseguitati o erano perseguitati. In Cina loro parlavano della persecuzione perché li mettevano in prigione, facevano cose atroci, ma sto parlando di adesso. Facevano torture atroci. E i credenti, tre di loro, lo stavano raccontando e loro ridevano di quello che avevano subito, cose da farti vomitare di dolore. E loro dicevano, ma sì, ma fa parte della vita. Fa parte della vita. Ma non è difficile, ma fa parte di essere cristiano. Cioè, ma pregate di non essere perseguitati? No, no. Perché pregare quello? Preghiamo per la grazia di essere... Sai quante chiese abbiamo iniziato tramite le carceri? Perché ogni volta che andiamo in carcere, noi vediamo Dio salvare centinaia di persone che poi loro vanno ai loro villaggi, sono criminali quelli lì, tornano come credenti e iniziano chiese nei loro villaggi. Dio salva più persone tramite le carceri che in quel altro posto. Allora, questo Nick, che lui usa un nome finto nel libro perché non vuole in nessun modo che riesca a far capire dove è stato, lui è in Cina e questo tizio che è cinese ma vive in America, che torna in Cina e va di nascosto a trovare queste chiese, case nascoste, sono tutte nascoste dallo Stato, ha organizzato di incontrarlo, ha detto non puoi viaggiare con me, troppo sospetto, però tu entri e tu vedi i posti che ti do qualche contatto. E lui doveva arrivare in nuove città non avendo nessuna idea chi doveva trovare. Quindi lui arrivava e un uomo veniva da lui facendo così. E quell'uomo andava avanti e lui da quello sguardo doveva seguirlo da distanza. No, per non essere visto dalla polizia perché tutto... Allora, lo mettono in un furgone e dicono all'aeroporto, questi uomini lo fanno vedere, seguici. Lui entra in un furgone e dicono, tu devi straiarti per terra per il viaggio, 18 ore. Perché se loro ti vedono come straniero, ci fermano, è il gioco fatto. Quindi tu devi fare questo viaggio straiato per terra nel furgone, nascosto. Allora ha fatto questo viaggio, a un certo punto fermano per dormire la notte e poi riprendono 8-9 ore e 8-10, quello che era. Arrivano in mezzo alla campagna, una fattoria sperduta, è il più grande incontro che hanno mai fatto da anni. 170 credenti, quasi tutti guide, pastori, eccetera, in questo posto nascosto nella campagna. E osavano, non avevano mai fatto una cosa così, di fare un incontro di nascosto grande. E lui intervistava persone che sono state perseguitate. E leggo. Mio guida, David Chin, mi aveva detto che questo gruppo di chiese, di casa, chiese nascoste di casa, era uno dei più grandi e variate nel tutta la Cina. Tante delle chiese e dei loro capi, come quello che erano in quel furgone con me, vivevano nelle città, erano uomini ben istruiti e abbastanza moderni, ma allo stesso tempo una notevole percentuale di questo movimento era in posti molto rurali, che vivevano una vita lontana dalla vita moderna. tanti di questi credenti rurali capivano ben poco del mondo fuori dalla loro zona. In vista a quello che mi diceva lui, ero preparato per alcuni degli sguardi strani che avevo durante la cena, ma ero strasorpreso dopo la cena quando fu presentato al gruppo. Uno dei pastori locali mi ha fatto una domanda. Ci sono persone al di fuori della Cina che sanno chi è Gesù Cristo? Oppure Gesù è conosciuto solo qui nella Cina? Non sono mai stato domandato una cosa così. E dopo vari secondi ho cercato, ma come posso rispondere a questo? E poi, con quello che interpretavo per me, ho detto, guarda, ci sono milioni di credenti in America e ancora di più in altre nazioni del mondo che sapevano di voi credenti che seguite Gesù qui in Cina. E non solo, ma sanno di voi che siete nascosti e tanti pregano per voi. Aspetta, aspetta, dicevano la folla. È vero? Tu vuoi dirci che nel vostro paese ci sono persone che sanno che noi crediamo in Gesù Cristo? Loro sanno che soffriamo per la nostra fede? Vuoi dirmi che non hanno dimenticato di noi e pregano per noi? Sì, sì, è proprio così. Vi amiamo e ci siamo mai dimenticati di voi. Da tanti anni pregano per voi. Era un momento santo, mentre per la prima volta questi credenti hanno capito che ci sono altri credenti nel mondo che perfino pregavano per loro. Una delle giovani donne del gruppo ha detto, allora, visto che Gesù è conosciuto in altre nazioni, vuol dire che anche loro sono perseguitati come noi. E ho spiegato, in certi paesi sì, e ho spiegato di due paesi islamici, e mentre parlavo di due nazioni dove c'è severa persecuzione, tutta la folla fu in assoluto silenzio. Pochi minuti prima stavano battendo le mani e gridando e facendo domanda dopo domanda, adesso erano in silenzio. Non hanno reagito a questa notizia che c'erano altri credenti perseguitati. Erano lì senza nessuno sguardo, così, senza nessuna faccia. Ho cercato di incoraggiare loro, di svegliarli, parlando di persone ex musulmani con cui eravamo legati, persone che avevano dimostrato fede in mezzo a grande persecuzione. Ma non c'era nessuna domanda, erano lì come se non mi stessero più ascoltando. Ho raccontato varie storie che mi spaventavano a me, quello che avevo vissuto in altri posti e visto. E poi ho detto a mio guida, ho detto, guarda, io sono sfinito e non ho altro da dire. Io devo andare a letto. E così ho lasciato il palco e sono andato a letto. Alle 6 la mattina dopo, sono stato svegliato da urli e gridi strani. Ho detto, oh no, la polizia è venuta. E quindi, vedendo nel buio, mi sono abituato alla luce della mattina, ho visto che, no, non c'erano polizie lì. Quello che ho visto piuttosto era tutti questi credenti che stavano sdraiati per terra o seduti, gridando, piangendo, battendo la terra. E gridando fuori testa, sembrava a me, e tanti stavano strappando i capelli e strappando i vestiti. E ho visto mio amico, quello americano, cinese americano, e sono corso da lui, ho detto, cosa sta succedendo? Ha detto, ascolta. Ho detto, scusami, io non capisco nulla di cinese, cosa devo ascoltare? Ha detto, ascolta, stai zitto e ascolta. Lui cominciava, mi ha preso per il braccio, mi ha fatto camminare in mezzo a questa folla, tutti piangendo, urlando. Adesso ho smesso a parlare, io ho cominciato a sentire, ho sentito due parole che capivo. Loro stavano dicendo volta dopo volta, più tante parole, i nomi di quei due nazioni islamici che avevo menzionato la notte prima. Stavano pregando per quelle persone in quella nazione. Mio guida, Davide, mi mi ha guardato piangendo. Sono stati così colpiti di quello che tu hai condiviso ieri sera, di credenti che sono veramente perseguitati, che hanno fatto un voto davanti a Dio, che si alzeranno un'ora prima ogni giorno per pregare per quei credenti perseguitati in quelle nazioni, finché Gesù non è conosciuto largamente in quelle nazioni. Adesso ho capito perché il numero di credenti in Cina è cresciuto da forse qualche centinaia di migliaia a centinaia di milioni. Perché prendono sul serio il desiderio di pregare per l'opera di Dio. Non so di voi. Dio è all'opera oggi. Ma Dio è all'opera dove la gente vuole vedere l'opera di Dio. Dove la gente vuole vedere grandi cose. E per loro i problemi non sono i loro problemi. Il problema è che il mio Signore non è conosciuto abbastanza. E questo è il loro peso. E Dio? Allora avevo sbagliato, probabilmente sono vari centinaia di milioni. Da forse 200.000 a 200 milioni, io non sono bravo alla matematica, ma a me sembra una crescita abbastanza grande. Da 100.000 a 100 milioni è mille volte. Una crescita di mille volte non è poco. Sarebbe come noi diventassimo 25.000 persone. Sarebbe 25.000 persone, un gruppo grande. Allora, c'è differenza fra noi e loro? Abbiamo lo stesso Vangelo, anche se tanti di loro non ho letto, ma dopo lui vedeva uno passando il gruppo, o due o tre passando il gruppo, strappando libri in pezzi. E lui, cosa fanno? E lui è andato a vedere, stavano strappando Bibbie, strappando a pezzi. E dice, ma cosa fanno? Ma la maggioranza delle loro chiese non hanno nessuna Bibbia. Quindi abbiamo preso le Bibbie che avevamo e stiamo dividendo secondo libri. Ad ogni pastore diamo un libro della Bibbia. E poi dopo vari mesi scambieremo. Quindi possono avere un libro in tutta la chiesa, un libro della Bibbia, che possono imparare, memorizzare, assorbire. E poi un domani, in qualche modo, si riescono a incontrarsi e si scambiano. Quindi potremmo dire che forse noi abbiamo più di loro. Evangelizzare pubblicamente, via. Dare opuscoli, via. Non si può pensarci. Ma loro parlano di Cristo e loro pregano. E Dio salva. E Dio salva. E quando ho letto quello, ho detto, adesso capisco meglio cosa vuol dire non avete perché non chiedete. Quanto chiediamo di cose grandi? Di cose grandi. E tanti di loro sono morti. Perché a volte la tortura non funziona bene. E sono un po' troppo violenti e le persone muoiono. E per loro non è un problema. Allora hanno detto perfino che per loro la prigione vale più di un seminario, di andare a scuola biblica. Ha detto, tu hai fatto scuola biblica, ma non sei qualificato ad essere pastore. Quante volte sei stato in carcere? Ha detto, perché è lì che la tua fede cresce. Allora, non dobbiamo andare in carcere se non che Dio decide che dobbiamo andare in carcere. Ma io dico, possiamo pregare di più. Possiamo pregare di più. Quindi, mi sta colpendo questo libro. Questa è una storia. Potrei raccontarti storie tutta la serata. Perché questo libro, lui ha viaggiato parlando di persone da 70 nazioni dove c'è persecuzioni. Cioè lui è diventato un po' il suo ministero di andare e scoprire dove c'è persecuzioni. E lui ha preso più di 1000 ore di interviste con persone perseguitate. Lui era in ex Unione Sovietica dove c'era tortura terribile, morte terribile, e c'era un vecchio e tanti lividi, tanti cicatrici e tutto. E lui ha detto qualcosa, ma non è difficile sapere che ci potrebbe essere la persecuzione. E questo vecchio lo prende per braccio, lo porta alla finestra. Adesso, cosa vedi lì? Ma niente, no, cosa vedi? Ma cosa, non lo so, c'è il sole che sta alzando, sì. E quanto spesso alza, quanto è sicuro che il sole si alzerà? Ma si alza tutti i giorni, vero? E per noi la persecuzione è sicura quanto è sicuro che il sole alza. Ha detto, ma è solo la vita. Quindi, c'è persecuzione nel mondo, tanta, tanta più persecuzione di quanto mai immaginavo. Ma la Chiesa cresce di più dove c'è più persecuzioni. Allora, quasi neanche voglio descrivervi alcune delle persecuzioni. Vi dico un pezzo che ho detto l'altro giorno qui, russo, no, in Russia, uno messo in prigione per la sua fede, ogni giorno, in un certo carcere locale, prima di essere mandato in un campo di concentramento, ogni giorno la guardia, lui vendeva un pezzo di pane al giorno, e la guardia spalmava sopra escrementi umani, e questo era il suo cibo. Per odio, per cattiveria. Poi lo hanno mandato in una prigione molto terribile, con tanta tortura, terribile. La moglie e i figli lo hanno preso, lo hanno mandato a 1000 chilometri, senza lavoro, senza soldi, a vivere in un campo di profughi, per dire a lui, adesso tua moglie e i tuoi figli sono stati mandati via, che non li puoi neanche trovare. E lui è stato 17 anni in carcere. E quando è stato rilasciato, gli ha voluto vari anni per trovare la moglie, ha trovato la moglie e i figli. Prima di mandarlo, hanno permesso alla figlia di vederlo. E lui non è apparso durante queste ore di visite per tutti i prigionieri prima che mandavano via. E finalmente un uomo portava un sacco. E l'hanno buttato sul tavolo e l'hanno guardato, c'era lo scheletro di un uomo appena appena in vita lì dentro, ed era il papà. E il figlio di 13 anni. Quindi come Davide, andava e vedeva gli occhi e ha detto, quello è mio papà, dagli occhi, perché era così sciupato. E il figlio ha preso la mano di papà, ha detto, papà, sono fiero di te, che non hai rinunciato a Gesù. E non lo farò neanche io. È l'ultima volta che ha visto papà per 17 anni, finché 17, 13, 30 anni aveva. E poi, no, 30 quando papà è stato rilasciato, e poi ha voluto papà 2-3 anni per trovare la famiglia. E il figlio cosa ha fatto con la sua vita? È diventato un pastore. Perseguitato, mi ha detto, no, no, ben volentieri. Dopo anni, questo pastore ormai vecchio, lasciato la prigione, una signora venne da lui, guarda, ho in casa mio figlio che sta morendo, soffrendo. Potreste venire e curarlo, pregare per lui. Ha detto, certo, va lì dentro e va, e chi vede? Vede la guardia che per un anno, ogni mattina, aveva messo i suoi escrementi sul suo pane, per odio. Stava lì morendo. E quel pastore ogni giorno è andato a curarlo, lavarlo e amarlo per mesi, finché non si è convertito prima di morire. Quella è la potenza di Dio. Quella è la potenza di Dio. Non erano piccoli problemi di lavoro. Non erano problemi di mal di schiena, che posso dire, o mal di testa, o problemi qui o là. Questi sono problemi seri. E questa gente, lui diceva, avevano una gioia che non vedevo mai in America. Vedevo una gioia profonda. Un uomo in prigione che veniva torturato, mentre era in carcere, ha scritto 700 inni. Ha scritto 700 inni che adesso in quella nazione cantano tutti. Inni di gioia, di vittoria. Abbiamo un grande Dio. Abbiamo un grande Dio. Viviamo per qualcosa di grande. Spesso noi cosa vogliamo da Dio spesso? Cosa vogliamo da Dio spesso? Spesso vogliamo piccole benedizioni. Vogliamo aiuto con qualche problema di lavoro, di famiglia, di situazioni qua. Vogliamo aiuto di salute, vogliamo aiuto con problemi che ci aggravano. E spesso non chiediamo le cose più grandi. Cosa possiamo chiedere di grande da Dio? Cosa possiamo chiedere di grande da Dio, di veramente grande? Va bene, per il suo regno, ma per noi. Per noi. Che cosa possiamo chiedere per noi di grande? Aiutatemi. Questo è immenso e questo è una delle due cose. E per noi personalmente, quello ci dà gioia. Ma c'è un'altra cosa per noi che possiamo chiedere. Cos'è? No. Ok. Risveglio e qui stiamo sulla il filo. Cos'è la cosa più grande che possiamo avere? Vedere più di Dio. Che nulla delle cose sulla vita è paragonabile a vedere Dio. Non c'è nulla, nulla di paragonabile. Ma quanto spesso chiediamo, Signore, voglio vedere te, non fisicamente, che Dio è spirito, ma voglio più di te. Cosa chiedeva Mosè? Cosa chiedeva Mosè sul Monte Sinai? Ha fatto una richiesta a Dio, cos'era? Sì, io voglio vedere te, voglio vedere te. Molto spesso noi non chiediamo la cosa grande, chiediamo sciocchezze. Signore, aiutaci con questo problema, aiutami a passare la giornata, aiutami a superare questa difficoltà, aiutami qui, aiutami là. E non chiediamo quasi per niente la cosa più grande di tutto, che riempirà il nostro cuore, che possiamo essere tormentato, torturato, e noi possiamo avere gioia. Uno di questi tanti di cui ho letto, in prigione lo rompevano le ossa, lo tormentavano, non gli davano da mangiare, e lui cosa faceva? Lui cantava ogni giorno a Dio con gioia. Ed era lì vari anni, torturato tutti i giorni, e loro non potevano farlo, e tutti gli altri prigionieri gettavano escrementi a lui e urina a lui e quello che potevano per farlo tacere. Era odiato da tutti e ogni giorno lui cantava inni a Dio. E finalmente le guardie lo hanno portato fuori e hanno detto: adesso ti uccidiamo. L'ho messo lì e hanno detto: adesso tu hai l'ultima possibilità di rinunciare a Gesù. E lui diceva: io non posso rinunciare a Gesù. E poi avevano veramente ordini di lasciarlo andare. Quindi alla fine lui: no, io non rinuncio a Gesù Cristo. Uccidetemi, che io ho Cristo e andrò da Cristo. Allora loro con tante maledizioni, ma quando lo hanno fatto questo e lo hanno portato fuori dalla prigione, si è scoperto che centinaia di incarcerati hanno creduto in Gesù quel giorno. A causa della sua testimonianza. Noi, che importa successo, che importa una giornata migliore, che importa che sto bene, che non ho mal di schiena, mal di stomaco, mal di testa, o che ho abbastanza soldi, che importa? La moglie di quello che aveva pane con escrementi, che quando la moglie è stata mandata con 4 bambini senza soldi, lontano 1000 chilometri, senza niente, sono arrivati a casa alle 10 di notte dicendo: hai 2 ore per preparare valigie. E dovete andare lontano e non potete mai tornare. E dovevano fare la valigia con la guardia che stavano lì aspettando. Sono stati messi in un treno che hanno fatto ore e ore e ore di viaggio. E arrivando in questo paese, un uomo diceva: tu sei la moglie del pastore Tizio? E lei: sì. E lui diceva: ieri sera stavamo pregando, siamo un gruppo di credenti, e lo Spirito Santo ci ha detto: sto mettendo in prigione un pastore e la moglie e i figli di 1000 chilometri di qui, non ne sapevano neanche il nome. E la moglie e i figli vengono a vivere qui vicino e non hanno niente, non hanno un centesimo. Fate un'offerta. E lui aveva una borsa piena di soldi e ha detto, questo ti durerà per 6 mesi e vedremo per il resto. E per tutti quegli anni quella chiesa ha curato loro. Allora la chiesa non sapeva nulla di quel pastore. Non avevano mai sentito il suo nome. E la notte prima, in chiesa, hanno sentito un nome, Pastore Olinsky, quello che sarebbe. C'è la sua vedova, sua moglie e figli che devono venire a vivere qui e non hanno soldi. E dobbiamo fare una raccolta. E hanno dato 6 mesi di sostegno. E lui diceva, e capivo che dovevo andare su questo treno a cercarti. Quindi lui aveva preso quel treno alla stazione appena prima, e camminava su e giù le carrozze, e ha visto questa signora con bambini, ha detto, scusi, tu sei la moglie di pastore Tizio? E lei, sì? E lui ha spiegato la storia. Dio è all'opera. Non perdiamoci con sciocchezze. Quando possiamo essere coinvolti in qualcosa di grande. Allora, tanti cristiani tendono ad avere un falso Dio, in quanto hanno un Dio fatto all'immagine loro. Vogliamo trovare alcuni brani. Esodo 32. Esodo 32, Mosè si trovava sopra Monte Sinai. Il popolo avevano visto le 10 piaghe in Egitto. E dopo quello, che cosa era successo dopo di quello? Dopo le 10 piaghe, Dio ha fatto un miracolo per farli uscire dall'Egitto ed essere salvo dall'esercito di Faraone. Che miracolo incredibile. Cos'era? Aperte le acque. Quindi questi milioni di persone sono passati sotto il livello del mare e le acque erano lì e sono passati e poi arrivano di qua, l'esercito del faraone comincia a seguirli e le acque tornano. Quindi avevano visto la mano di Dio. Arrivano a Monte Sinai, provveduto con manna e acqua miracolosamente provveduta, e Mosè sta su e 32 e leggo. Cosa leggo qui? Da 1 a 9. Ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno a Arrone e gli disse, Orsù, facci un Dio che vada davanti a noi, perché quanto a Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese di Egitto, non sappiamo che cosa gli sia accaduto. Arrone rispose loro, staccate gli anelli di oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli, delle vostre figlie, e portatemi lì. Così tutto il popolo staccò gli anelli di oro che avevano ai loro orecchi e li portò a Arrone, il quale li prese dalle loro mani e dopo aver modulato con il cesello, ne fece un vitello di metallo fuso. Allora essi dissero, O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto. Quando Arrone vide questo, erse un altare davanti ad esso e fece un bando, che diceva domani sarà festa in onore dell'Eterno. L'indomani essi si alzarono presto, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo si adagiò per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. L'Eterno, Mosè sul monte, disse allora a Mosè, va, scendi. Perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sfiati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire, si sono fatti un vitello di metallo fuso, si sono postrati davanti ad esso, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto, O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. L'Eterno disse a Mosè, ho visto questo popolo ed ecco, è un popolo dal collo duro. Allora, il popolo volevano chiamare questo vitello l'Eterno, ma volevano cambiare come fosse. volevano adattare Dio ad un concetto più loro. Tantissime profezie di idoli, stessa cosa. Romani 1, parlando di oggi. E leggo da 18. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Adesso notate quello che dice. E hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, oppure di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì, da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Qual è stato il loro peccato? 25 lo dice in modo più chiaro. Qual è stato il loro peccato? Hanno cambiato la verità di Dio in menzogna. Cioè, Dio si rivela nella Bibbia e hanno incambiato come Dio, lo hanno presentato, immaginato, concepito in un altro modo, più come volevano loro. Un Dio meno severo contro il peccato, più pronto a fare quello che volevano loro, più pronto a benedire loro, non con se stesso. Notate che le persone che, compreso cosiddetti credenti, vogliono sempre un Dio che dà più benedizioni terreni e meno di se stesso. Sempre. Ogni forma di religione cristiana falsa, anche non cristiana, sempre presenta un Dio che benedice più con le cose terrene e chiaramente meno con se stesso. Il vero Dio offre se stesso. Offre se stesso. In tutta la Bibbia l'idolatria viene presentata come creare un Dio, può dare il nome l'Eterno, ma come vogliamo noi. Però 1 Corinzi 1, 17 a 21, possiamo noi immaginare Dio? Possiamo noi inventare Dio con i nostri pensieri? 1 Corinzi 1,17. Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. Non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Sta scritto infatti, questo è Dio che parla, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è la scriba? Dov'è il disputatore, quel filosofo di questo mondo? Non ha forse Dio reso stolto la sapienza di questo mondo? Certo. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia delle predicazioni. Allora, voglio notare quello. Nella sapienza di Dio, 21, il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza. L'uomo non può concepire Dio. L'uomo non può mai fare un discorso su Dio al di fuori di quello che è scritto nella Bibbia, perché non è il vero Dio. Non può essere il vero Dio. Perché l'uomo non riesce a concepire Dio se non solo, esclusivamente, in base a quello che Dio rivela a noi. Dio si rivela in due modi. Va bene, si rivela in tre modi. Si rivela a livello di eterna potenza e divinità. Dove? Nella creazione. Poi si rivela moltissimo tramite la Bibbia. E poi si rivela, terzo modo, come si rivela? Dio. Giovanni 1:18. Come si rivela Dio? Giovanni 1:18. Cosa dice Giovanni 1:18? Diego, ce l'hai? Trova Giovanni 1:18 e leggi ad alta voce. Come si rivela Dio? Giovanni 1:18, da memorizzare, aspetta che sarai sul registratore. Ok.
Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere.
Allora, primo modo che Dio si rivela, ma solo molto vago, la creazione. Secondo modo, molto più chiaro, la Bibbia. Il modo pienamente che si fa vedere, per quanto si rivela all'uomo, Gesù Cristo. In Gesù Cristo vediamo il Padre. Cosa dice Gesù in Giovanni 14? Filippo, Gesù, mostraci il Padre e ci basta. E poi Gesù, Filippo, da tutto questo tempo mi hai visto, e mi dice mostraci il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Allora, noi conosciamo Dio in Gesù Cristo, la Bibbia e poi Gesù Cristo. E allora, domanda che mi avete sentito dire tante volte, dove cerchi la tua gioia? Mi ricordo vari anni fa, 3, 4, quando abbiamo a settembre ricevuto un SMS, eravamo in montagna, molto alto, e squilla il telefono, com'è che messaggio? Ed era, oh, la patente italiana. Ero ottenuto quel messaggio. Ma non era gioia, era una bella cosa. Ok? Era una bella cosa. Ho un lavoro. O ci è nato un figlio. Quella è una bellissima cosa. O mi sposo. Ma dove cerchi la vera gioia? Cerchi la gioia in qualcosa di piccolo o qualcosa di grande? Frank Heming. Ricordate Frank? Il titolo del video era Da dove viene la gioia? Frank Heming, pieno di tumori, soffrendo per 2 anni e mezzo, terribile perché ha preso fegato, ha preso questo, ha preso vescica, ha preso polmone, ha preso... E lui soffriva. Dove cercava la sua gioia? Dammi qualche giorno buono. Dove cercava la sua gioia? Frank viveva in ospedale o in un letto ospedaliero in Saloni. Ma lui aveva gioia. Dove cercava la gioia? Nel conoscere sempre di più il suo Signore. E se un uomo pieno di tumore che soffriva terribilmente poteva avere gioia, non possiamo noi avere gioia? Ma grande gioia? Gesù, leggiamo insieme Giovanni 15, Giovanni 15, che ci spiega dove trovare la gioia. Hai un matrimonio spaccato, la gioia se viene messo insieme? No, perché anche quello passerà. Dove viene la gioia? Giovanni 15, da 1 ad 11. Gesù Cristo, Dio incarnato, parla. Io sono la vera vite, padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto, lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi, a motivo della parola che vi ho annunziata. Questo è scritto a chi crede in Gesù. 4. Fondamentale questo. Dimorate in me. Ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nelle vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite. Voi siete i tralci. Chi dimora in me, ed io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. E mi fermo lì. Gesù dice, l'unico modo di avere vera gioia, gioia completa, è di dimorare in Cristo. Che vuol dire? Tu devi desiderare Cristo, tu devi desiderare non di essere più buono, peccare meno, tu devi desiderare comunione con Cristo. Il tuo cuore sarà soddisfatto. Anche se tu vieni messo in carcere per la fede e vieni torturato, tu avrai gioia. Se tu sei a letto con una malattia e non puoi guarire, se tu hai la famiglia spaccata, se tu sei un mendicante e muori di fame, tu puoi morire con gioia. Se dimori in Cristo. Allora, ci sono tanti, tanti altri brani che ho anche scritto, ma che cosa ci ostacola da dimorare in Cristo, da vedere più di Dio per goderlo? Cosa ci ostacola? Isaia 59, versetto 1 e 2, ci aiuta a capire una cosa. Isaia 59, 1 e 2. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Dobbiamo capire che i nostri peccati creano una barriera fra noi e Dio, creano un muro fra noi e Dio. Se uno è veramente salvato, non perde la salvezza, se è veramente salvato, ma non ha Cristo che riempie il suo cuore, non è pieno dello Spirito Santo, non ha la gioia della salvezza. E si affatica e prega, Signore, aiutami, la mia vita è pesante. Certo è pesante. Se non hai la gioia della salvezza, la tua vita sarà pesante anche se hai tutto. Se tutti i tuoi problemi si risolvono, ti dico una cosa, se non hai la gioia della salvezza, non avrai ancora gioia. Avrai pesi ancora. Allora, è assurdo pregare che Dio alleggerisca i pesi quando non hai la gioia della salvezza, perché non cambierà nulla. Piuttosto, Signore, io voglio te. Ci pensi tu alle prove, ci pensi tu ai pesi, ma io voglio te, io voglio te. Allora, molto spesso non abbiamo Dio perché abbiamo peccato e non vogliamo vederlo, oppure vediamo peccato, tu sei nel peccato, tu sei nel peccato, tu sei nel peccato, sì, ah Signore perdonami, e poi aiutami con questi problemi. Allora, non siamo aggravati dal nostro peccato. Chiediamo perdono, ma alla buona. E perché chiediamo perdono alla buona? Perché non comprendiamo l'immenso, infinito valore di avere comunione con Dio. E non è che desideriamo comunione con Dio più di tanto. e perciò il fatto che il nostro peccato crea una barriera non ci aggrava. E noi stiamo guardando di qua per stare bene. Se io potessi solo avere meno pesi, una salute migliore, meno, un po' più soldi, meno problemi in casa, quello che è il tuo problema, allora disprezzando Dio come tesoro. E perciò il nostro peccato ci allontana sempre più da Lui. Perché non siamo aggravati dal nostro peccato. Ogni tanto, Signore, perdonami. Ma non che siamo aggravati. Invece Davide, il re Davide, che conosceva la gioia della comunione con Dio, quando è caduto profondamente nel peccato con Batsheba in Salmo 51, quanto pensava ai problemi della vita e quanto pensava al suo peccato. Lui pensava ad una cosa. Io voglio tornare con te. Io voglio perdonare il mio peccato che è una barriera fra me e te. Dammi quello perché voglio te. Lui voleva Dio. E Dio lo ha perdonato. E Dio è rientrato a riempire il suo cuore con la gioia della salvezza. Rinnova in me la gioia della salvezza. Allora, domanda. Tu stai chiedendo a Dio, dammi più di te. Non ti chiedo di avere meno problemi. Non ti chiedo di avere un lavoro meno pesante. Non ti chiedo di risolvere i problemi in casa. Non ti chiedo di risolvere i miei problemi di salute. Non ti chiedo. Ti chiedo una cosa. Dammi più di te. Ci sono mai versetti che parlano di quello che c'è una cosa che importa? Due esempi che vengono subito in mente. Gesù a casa di Maria e Marta tutto presa con il pranzo per un ospite di onore, come Gesù non c'è altro, non c'è più grande di lui, deve cucinare, e Maria stava lì ascoltando Gesù. Signore, signore, dice Marta, non ti importa che Maria non mi aiuti, di a lei di aiutarmi. Marta, Marta, tutti, cos'è la parola? Affanni per molte cose. E poi la prossima frase? Ma una cosa è necessaria. E Maria ha scelto la buona parte e non le sarà tolta. Una cosa. Ma scusami, io sono una mamma, io sono una moglie, io sono un marito, io devo fare questo, io devo fare quello. Io devo, signore. Una cosa è importante. Ma scusami, io... Una cosa è importante. Cercate prima il regno di Dio, le altre cose ti saranno sopraggiunto. Poi un'altra persona che dice una cosa importante. E va bene, anche stavo pensando a Filippesi quando Paolo dice tutto quello che mi era importante e tanto lo conto come spazzatura. E una cosa faccia. Dimenticando le cose che mi stanno dietro e protendendomi per le cose che stanno davanti. No, proseguo il corso per ottenere il premio per cui sono stato afferrato. Una cosa è importante. Allora, dobbiamo lavorare, dobbiamo cucinare, mangiare, ma deve essere una cosa che io faccio perché è necessario, ma non è dove ci sta il mio cuore. Io voglio desiderare Dio, perché la vita esiste per quello. E se tu sei preso con altre cose, stai mancando tutto. Stai mancando la vera vita, la vera gioia. Tutto quello che tu vuoi è compreso in questo elenco che vi scrivo. E vi leggo, scusate. Tutto quello che tu vuoi è in questo elenco. Galati 5, 22. Conoscete già questo. Il frutto dello Spirito è tutto quello che tu vuoi veramente. Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. È quello che ogni cuore umano desidera. E quando arriva, da dove arriva e come arriva? Arriva dallo Spirito Santo, quando noi siamo ripieni dello Spirito Santo, perché stiamo dimorando in Cristo, godendo Dio. Allora il nostro cuore è soddisfatto. Allora, c'è un cerchio. Più vedo Dio, veramente, il vero Dio, non il mio concetto di Dio, che immagino che Dio stia lì per aiutarmi con i miei impegni, più vedo Dio, più vedo la santità di Dio. Cioè, più vedo Dio, più vedrò la santità di Dio. Più vedo la santità di Dio, più vedrò la gravità del mio peccato. E non lo vedo come, eh sì, è vero, eh sì, dovrei essere più impegnato, dovrei migliorare, dovrei stare più attento come parlo, dovrei non... No, no, lo vedrò come, oh Signore, togli questo peccato abominevole, che è un offeso a te. E poi, vedendo più il mio peccato, vedendo più di Dio, mi fa vedere più il mio peccato, che mi fa vedere più di cosa? Se vedo molto più di Dio, oh wow, quando sei santo, quanto il mio peccato è terribile, mi fa vedere più di cosa? Di Cristo. Quanto vale un Salvatore se non sono aggravato del mio peccato? Vale pochissimo. Quanto vale un dottore di quello che so, di quello che so, quanto vale un dottore per me oggi, che credo di stare bene? Vale pochissimo. Quanto vale un dottore se stai malissimo, se ci fosse un dottore capace di guarire qualunque malattia? Vale tantissimo. Cristo vale non più di quanto io vedo la gravità del mio peccato. Pensate. E come vedo più il mio peccato? Vedendo più la santità di Dio e quanto odio il peccato. E allora Cristo diventa prezioso, perché Lui è colui che può perdonarmi. Allora è un cerchio non vizioso, un cerchio bellissimo. Come? Virtuoso. Esiste questa frase? Benissimo. È un cerchio virtuoso. Vedo più di Dio, vedo più il mio peccato, vedo più di Cristo. E Lui mi libera dal mio peccato e sono ancora più vicino a Dio. Essendo più vicino a Dio, vedo ancora di più della sua santità, vedo ancora più del mio peccato che non avevo visto. Lo confesso a Gesù che lo vedo e mi fa avvicinarmi ancora di più a Dio. E la mia gioia passa a livelli sempre più grandi. E se io sono in carcere per la mia fede, io ho gioia comunque. Allora, se un credente torturato, lontano dalla famiglia, in condizioni atroci, può cantare di gioia, i suoi problemi sono infinitamente peggio dei miei. Ho io abbastanza di poter gioire in Cristo ogni giorno, ogni mattina? Domanda. Domanda. Dio mi basta? Allora, se io non ho gioia giorno per giorno, qual è il motivo? Perché ho troppi problemi? O perché sto vedendo troppo poco di Dio? Non so quanto tempo abbiamo ancora sulla terra, fratelli. Ma a noi spetta cercare in Dio la nostra gioia, il nostro tesoro, il nostro tutto, o cercare di riempire la testa con mille cose? Ma determina tutto. E voglio incoraggiarvi e incoraggiare me stesso a cercare più Dio, a vedere più di Dio, a capire che Dio è tutto quello che il mio cuore desidera. Devo fare le mie cose di tutti i giorni, devo lavorare, curare i figli, curare la casa, devo mangiare, ma lo faccio cercando Dio. Questa è la vita. Prego che possiamo conoscere quella gioia. Voglio pregare. Signore, la vita cristiana in fin dei conti è molto semplice. È una questione di veramente vederti, conoscerti, desiderarti e avvicinarci sempre più a te. Vederti, conoscerti vuol dire riconoscere sempre più il nostro peccato e odiarlo, perché lo vediamo per quello che è, il nostro vero nemico. E a quel punto non stiamo qui pregando per te di alleggerire i problemi. Stiamo chiedendo perdono e apprezzando Cristo, che ci permette di goderti di più. Perché la gioia non arriva avendo pochi problemi. La gioia arriva essendo più strettamente legati a te, essendo riempiti di Spirito Santo a causa di quello, per poter avere il frutto dello Spirito ed essere strumenti che portano molto frutto per te. E allora il nostro cuore salterà di gioia in te. Come dice in Filippesi, è scritto rallegratevi, la parola proprio è gioite nel Signore. Gioite nel Signore, gioite sempre. Aiutaci, ti prego, a vederti di più, a voler vederti di più, a fissare gli occhi su di te. Aiutaci ad essere un popolo che si alza la mattina con un canto di gioia, che apparteniamo al Dio dell'universo, che i nostri peccati sono stati perdonati in Cristo Gesù. Ti prego questo. Grazie, Padre, opera in noi. E per quelli che non conoscono te, perché non hanno Cristo, o che possono avere i loro occhi aperti e desiderare la vera vita che esiste solamente in Gesù Cristo. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.